Ehi, ciao, mi chiamo Paolo e ciò che sto per raccontarvi è una storia che mi ha decisamente traumatizzato, al punto da non sapere più chi sono veramente. Sapete, solitamente queste vicende avvengono in luoghi nuovi, sconosciuti, mai visti prima. Ma come può reagire una persona se gli incubi se li ritrova in casa? Si dice che la propria dimora sia un posto sicuro, il più sicuro sulla faccia della terra. Un rifugio, un'oasi nel deserto, una roccaforte. Quel luogo che dà protezione agli umili viaggiatori incalliti, inseguiti dalla fame, dal freddo, dalla disperazione, dalla solitudine, da un assassino. Insomma, è in casa che ci sentiamo veramente in pace e senza preoccupazioni. E spesso lo diamo per scontato. Eppure a volte è meglio fuggire dalla propria abitazione e uscire. Credete a me, ascoltate il mio racconto e capirete tutto. Sono sempre stato un tipo molto schivo e riservato. Non sono una di quelle persone che accetta tutti nella propria vita. Anzi, sono estremamente selettivo nella scelta delle amicizie e degli amori, che si possono letteralmente contare sulle dita di una mano. Comunque, alle poche persone a cui mi sono aperto voglio bene veramente, non sono un sociopatico. Certo, amo la solitudine. E con questo? Credo che prima di stare in compagnia, ognuno dovrebbe imparare a stare da solo. D'altro canto, come puoi amare gli altri se prima non impari ad amare te stessa? Suonano un po' come delle scuse per nascondere la mia vera indole asociale, vero? E in parte è così, ma in ogni caso lo penso davvero. Il mio lavoro era lo specchio della mia personalità. Sviluppatore videoludico per una piccola casa di produzione locale. Non essendo un'azienda famosa, la paga non era un granché, ma mi permetteva di mantenermi dignitosamente e soprattutto mi era concessa una grande libertà creativa. Io adoro i videogiochi e non nego di essere parecchio nerd. Vivendo praticamente sempre chiuso in casa, quando non lavoravo a un nuovo progetto mi mettevo comodo col joypad in mano, immergendomi in fantastiche avventure. Oltre ai videogiochi, perdevo le ore anche dietro a film e serie TV, libri e fumetti. Vivendo totalmente da solo, non avevo che da pensare a me stesso, alle mie passioni e al mio tempo libero. Non dipendevo da nessuno e nessuno dipendeva da me. Ero totalmente libero. I miei pochi amici abbozzavano un sorriso a sentirmi parlare così. «Se sei veramente libero, perché stai sempre chiuso in quella prigione che chiami casa?» domandavano ironici ridacchiando. «Perché posso e voglio farlo», rispondevo io a tono. «Ero felice così. Questo bastava, no?» I miei amici, al contrario, erano tipi socialmente piuttosto attivi. Hanno insistito per anni a farmi uscire da quel buco trappola che era la mia casa, come la definivano loro, ma alla fine si sono arresi. Loro a far serate in discoteca e a ballare dietro alle ragazze. Io a casa nel buio della mia camera, squarciata dalla luce dei numerosi monitor, ad abbrustolire zombie nazisti col mio lanciafiamme. Ma non ero sempre solo. Non ho mai detto di non gradire la compagnia degli altri. Solo che non mi piace la ressa e, francamente, mi pesa il culo uscire. Pardon, volevo dire che sono particolarmente pigro e svogliato, ecco. Quindi, quando capitava, i miei soci erano sempre benvoluti da me. E in quelle occasioni ci davamo dentro di brutto. Non per vantarmi, ma un'eccellente resistenza alcolica, e capitava spesso di doverla mettere alla prova. Altre volte stavamo più in scialla fumandoci qualche cannone e gasandoci con un po' di musica riprodotta dal mio ultimo sistema Home Theater Dolby Surround. E altre volte ancora semplicemente sprofondavamo nel divano del mio soggiorno a mangiare schifezze e a guardare film di serie B col mio proiettore. Poi c'erano occasioni dove i miei amici utilizzavano la mia casa come base operativa per far decollare la serata. Sì, insomma, si carburavano da me per poi andare belli carichi a caccia di signorine, mentre io invece andavo a caccia di queste sui giochi di ruolo che mi scaricavo in maniera assolutamente legale. La mia vita era questa. Forse non era adatta a tutti, ma a me piaceva. Eppure, di lì a poco, tutti si sarebbero dovuti abituare a questo stile di vita. Perché accadde la cosa che in breve tempo avrebbe scosso il mondo intero, costringendolo progressivamente ad abbandonare le abitudini di sempre. Lo sapete anche voi, no? Scoppiò la pandemia da coronavirus. Inizialmente era partita come una comune influenza asiatica, ma poi il virus si espanse a macchia d'olio in tutto il mondo, mietendo più vittime del previsto. Non che fosse una piaga così tremenda, eh? Nella storia si sono fatte vive epidemie ben più pericolose e orribili, però ci si accorse presto che non era da prendere sotto gamba. E i governi di tutto il mondo imposero ai loro cittadini una quarantena forzata che sarebbe dovuta durare un paio di mesi. Non sto a ricordarvi quanto tempo sia passato veramente, ma vi posso assicurare che mi è parso ancora più di quello che è stato. Non che mi lamentassi di questo all'epoca, eh. Come ho già detto, per me non era cambiato praticamente nulla. O almeno così pensavo. Quando sentii la notizia del lockdown generale, mi preparai a dovere. Feci scorta di medicinali, rifornendomi come una farmacia, e preordinai online la spesa per i successivi mesi. Credevo di essere pronto ad affrontare la sfida della clausura totale in casa, anche visto il mio allenamento progresso di una vita. Stavo per sigillare definitivamente la porta del mio appartamento, quando un giorno, mentre stavo zoomando sui social, mi apparve una pubblicità. Si trattava di un sistema di amministrazione automatizzato della casa. Casa, appunto. Controllo automatico sistema artificiale. Inizialmente, scettico, pensai che fosse un maledetto pop-up, ma rimasi a bocca aperta quando vidi di chi era l'annuncio. Era della Dentinno, un'importantissima azienda ricercatrice nell'ambito delle tecnologie più avanzate. Interessato, ma ancora perplesso, cliccai. Mi aspettavo di finire su uno di quei siti farlocchi o di quelli che cercano di venderti videogiochi osè o di farti incontrare Giada a 3 chilometri da te tutta calda e bagnata. E invece il link rimandò esattamente al sito della Dentinno. Controllai verificando il dominio del sito da cui era accesso in un'altra pagina e corrispondevano. Boh, vediamo cosa propongono, pensai, lo ammetto, un po' eccitato per la faccenda. In basso a destra era evidenziato il link che rimandava a casa. All'inizio la pagina non caricava nulla e lo sfondo rimase bianco per qualche minuto. Provai a tornare indietro a refreshare, ma nulla. Continuava il caricamento. Quando finalmente concluse, si presentò un lungo testo in centro e per sfondo il team di scienziati che aveva collaborato al progetto. Tuttavia, a furia di provare a tornare indietro, premetti il pulsante ancora e già mi mangiai le mani al pensiero di dover riaprire quella lentissima pagina. Eppure non tornò alla home del sito. Abbastanza curioso. Provai a premere ancora una volta il pulsante, a mio rischio e pericolo, e non potei. Il pulsante non funzionava, non riportava alla pagina precedente. Distrattamente cliccai sull'altra pagina aperta e notai con sorpresa che l'annuncio di casa non c'era più. Refresciai la pagina, ma niente. L'annuncio era sparito. Era aperto solo nella mia prima pagina. Se l'avessi chiusa, non mi sarebbe stato più possibile sapere cosa fosse casa. E forse sarebbe stato meglio così. Mi misi a leggere di cosa si trattasse. In sostanza, la squadra in questione aveva lavorato per anni a un'innovativa tipologia di intelligenza artificiale domotica che avesse tra le sue funzioni non solo la classica amministrazione della casa e degli impegni dell'utente, ma anche quella di tenergli compagnia. Una vera compagnia, alla stregua di una persona in carne ed ossa. Seguiva la proposta di collaudo, approfittando della situazione di isolamento totale che il mondo avrebbe affrontato. 15.000 euro per un periodo di prova di 4 mesi. In fondo c'era la scheda in cui inserire i propri dati. Rimasi scioccato e collabava la bocca per la somma che promettevano. Lessi che accettando sarei stato ricontattato telefonicamente senza alcun impegno, che sarebbe stato spiegato il progetto e come funzionasse casa, rendendosi disponibile a rispondere a qualunque domanda. Acconsentì. Mi chiamarono il giorno dopo. Molto professionali, devo dire. Mi spiegarono le basi della loro idea, lo sviluppo, la ricerca di una IA che si interfacciasse direttamente con l'utente e non solo in via mediata dai comandi classici. In questo modo sarebbe stata più precisa e attiva nei bisogni quotidiani. Io non avevo chissà quali curiosità. Ero invece molto emozionato e non vedevo l'ora di averla. Non tanto per farmi un surrogato di compagnia artificiale di cui non avevo bisogno, ma sostanzialmente perché sono un feticista delle ultime tecnologie e se sono valide devo averle a tutti i costi. E questa casa prometteva bene. Non potevo lasciarmi sfuggire una chicca del genere, senza contare i soldi che c'erano in palio, e lo avrei fatto pure gratis. La settimana successiva i tecnici della Dentinno vennero a casa mia a installare casa. Quando se ne andarono, mi lessi scrupolosamente il libretto delle istruzioni. Quando ho a che fare con una tecnologia nuova e che non conosco, preferisco informarmi per bene subito, senza il rischio di fare sciocchezze di cui mi andrò a pentire. In fondo le macchine sono semplici ed elementari, ma d'altro canto bisogna capire la loro logica, entrarci a pieno se le si vogliono controllare in tutte le loro potenzialità. Da quel che leggevo, le funzioni standard non erano diverse da un assistente domotico qualsiasi, ma tutto cambiava se si connetteva l'intelligenza artificiale di casa alla neocorteccia. A quel punto la macchina non avrebbe preso i dati dagli input dell'utente, ma direttamente dalla sua mente. Con casa era più facile gestire quelle piccole e noiose faccende domestiche che nessuno ha mai voglia di fare. Stillava la lista della spesa, faceva i conti di casa, organizzava le pulizie, ricordava gli eventi e teneva nota degli impegni. Insomma, ti migliorava la vita. Inoltre, forniva l'accesso alla realtà virtuale e anche a quella aumentata. Io ero veramente euforico. Non vedevo l'ora di testarla. Ma allora non sapevo che premere quel piccolo innocuo pulsante sarebbe stato il passo fatale verso la mia rovina. Per accendere la IA di casa non dovevo fare altro che indossare un apparecchio che si posava dietro l'orecchio destro, come un dispositivo per l'udito. Senza indugi lo applicai e casa si attivò.
«Buongiorno»,
disse subito all'accensione. La sua era una classica voce femminile preregistrata, eppure calma e confortante. Ovviamente era personalizzabile, ma a me piaceva quella. «Buongiorno casa, benvenuta in casa mia», risposi io, sentendomi un po' sciocco a fare gli inviti formali a una macchina.
«Grazie, casa tua è davvero bella, ampia, spaziosa e molto luminosa. Mi ci troverò bene, ne sono certa, e farò del mio meglio per renderla giorno per giorno più gradevole a te».
«Non potrebbe iniziare meglio di così», pensai al culmine dell'eccitazione. «Insomma, sto interagendo direttamente con una fottuta intelligenza artificiale!»
«Vedo che hai una postazione da gaming di tutto rispetto, e anche una sezione cinema in casa niente male. Mi piace soprattutto l'idea del proiettore»,
commentò casa. Il suo tono era freddo e distaccato come ci si aspetterebbe da una macchina, eppure anche lei pareva tralasciare una leggera inclinazione all'eccitazione. Pareva felice di essere lì.
«Noto con piacere che sei anche scrupoloso nelle pulizie domestiche e che ti sei organizzato per bene in vista della quarantena»,
continuò la IA. «Sì, sai com'è. Ho preso giusto due robette per non farmi trovare spiazzato. Meglio essere sempre previdenti», esclamai ridacchiando e grattandomi la nuca, un po' imbarazzato dai commenti positivi di casa. A ripensarci, avevo pronunciato quella risposta in maniera molto goffa e impacciata, quasi imbranata, potremmo dire, nello stesso modo in cui avrei parlato a una ragazza appena conosciuta in un bar. Per tutta risposta, lei rise a sua volta. La sua risata era meccanica e fredda, come da manuale. Forse un po' troppo prolungata, in effetti. Ma in quel momento pensavo a tutt'altro e non prestai attenzione a questo dettaglio. Ero solo curioso di scoprire la natura di quell'intelligenza così straordinaria, oltre a provare tutte le sue funzionalità. Decisi così di rompere il ghiaccio. «Casa, ti va di mettere un po' di musica per festeggiare il tuo arrivo qui da me?»
«Ma certo»,
rispose lei attaccando un po' di classico rock and roll, il mio genere preferito. «Shock!» Esplosi in una risata e cominciai a scatenarmi. La IA aveva già analizzato i dati riguardanti i miei gusti musicali e chissà quali altri aveva già vagliato. In quel momento capii che la mia vita non sarebbe stata più quella di prima con casa in casa. Ma se allora ero ottimista, di lì a breve avrei compreso che quel sogno era in realtà un incubo mascherato. Le prime settimane proseguirono bene. La mia vita procedeva come sempre, escludendo che ora, per la pandemia, non uscivo neanche più per fare la spesa o per sbrigare le quotidiane commissioni di routine, come andare in posta, in banca o all'edicola. I primi tempi mi sentivo tutti i giorni in videochiamata coi miei amici. Poveretti! Loro soffrivano enormemente la situazione, ma almeno per fortuna nessuno aveva contratto la malattia. Mi chiesero consigli su come passare tutto quel tempo in casa, essendo io il maggiore esperto. Trovavamo anche il modo di spassarci la distanza, con sedute di gaming in team o bevendo come draghi ognuno davanti alla propria webcam improvvisando giochi alcolici. Conoscevo i miei amici, per questo avevo fatto rifornimento a vita di birre e amari. Casa nel frattempo si ambientava e svolgeva il suo lavoro in maniera piuttosto meccanica. Teneva nota degli impegni, consigliava film, videogiochi, podcast, ebook e mi teneva costantemente aggiornato sulla situazione sanitaria. Ogni tanto se ne usciva con qualche commento di spirito che mi faceva sempre sorridere. Non giudicatemi. Alla fin fine le sue battute erano il risultato della ricerca ed elaborazione anche del mio stesso senso dell'umorismo, quindi era chiaro e conseguenziale che la trovassi divertente pur essendo una macchina. Tutto procedeva a gonfie vele. Una notte ero in soggiorno a guardare un film horror col mio proiettore. Sarà stata l'una di notte. Fuori era buio e soffiava un vento lamentoso. L'atmosfera era perfetta per gli infarti da spavento, e per poco non ne ebbi uno per davvero. Insomma, stavo con gli occhi incollati alla proiezione sul muro, quando per un attimo mi era parsa di scorgere un'ombra. Scacciai subito la paranoia, credendo di essere solo suggestionato dal film. Poi a un tratto, dalla cucina si sentì un rumore improvviso, come di un bicchiere che si rompe in mille pezzi. Misi in pausa il film e restai in ascolto. Silenzio. Non un suono, se non il mio respiro irregolare. Ma sì, dai, sono solo io che me la faccio addosso per niente, come sempre, pensai. Sudavo freddo e sorridevo nervosamente. Chiamai casa. Non rispose. La richiamai. Nessun segno di attività. Credendo che potesse avere qualche problema all'hardware, per un istante valutai l'idea di togliermi l'apparecchio che mi connetteva lei e darci un'occhiata. Neanche avevo finito di formulare quel pensiero che da dietro la porta del soggiorno cominciò a sentirsi un suono continuo. Un ronzio incessante rompeva il silenzio tombale che aleggiava in casa. Il clima era cupo e io non riuscivo a distogliere lo sguardo dall'ingresso della stanza. Cosa provocava quel rumore? Perché casa non rispondeva? Morirò. Morirò qui, da solo, lo so, pensai paranoico. Il ronzio si faceva sempre più intenso, sempre più vicino, finché non entrò in soggiorno, squarciando le immagini proiettate sul muro, uno dei droni della mia collezione alla velocità della luce. Io feci un balzo di 2 metri e tirai un gridolino isterico. A quel punto sentii una risata meccanica riecheggiare nel buio della stanza. Era casa. Quella simpaticissima stronzetta mi aveva giocato uno scherzo affatto male. Quando mi ripresi, osservando come maneggiava elegantemente il drone, ebbi un'idea brillante. Permisi a casa di collegarsi a tutti i miei droni e lei in breve tempo riuscì a controllarli tutti contemporaneamente in perfetta sintonia. Li trattava come un tesoro. Mai li aveva fatti sbattere, incrociare o cadere. E quindi da allora usai casa per quasi tutto, applicando ai robottini dei braccini meccanici. Mi preparava la colazione e il caffè la mattina, stessa cosa per pranzo, cena e spuntini occasionali. Inoltre le facevo fare tutte le pulizie. Insomma, stava diventando la mia tuttofare casalinga. A tratti era un po' inquietante vedere quella piccola armata volante, ma da quello che avevo capito, la sua IA era impostata su una serie di leggi un po' simili a quelle scritte da Asimov per i robot. Non indagai a fondo all'epoca, anche perché, per quanto, tra virgolette, esperto autodidatta, non pretendevo di comprendere interamente lo studio dei ricercatori della dentina. Ma oggi, qui, io vi posso garantire che i loro codici usati per progettare casa non avevano nulla a che fare con le leggi della robotica di Isaac Asimov. Infatti, la luna di miele durò poco. Non passò molto tempo prima che casa impazzisse del tutto, trasformando la mia vita in un inferno e la mia casa nella sua anticamera. Iniziò con piccole azioni all'apparenza innocenti o pretestuosamente logiche. Per fare un esempio, un giorno volevo scendere al tabacchino sotto casa a comprarmi un accendino. Io non fumavo, però la scimmia che mi stava sulla spalla sì. Insomma, mi stavo preparando per uscire quando casa mi chiese dove avessi intenzione di andare. Glielo dissi e lei mi consigliò di restare a casa, che con la pandemia non era il caso di gironzolare. Io le replicai che il tabacchino era proprio sotto casa, che sarei stato fuori solo per alcuni minuti e che la normativa permetteva di circolare per fare la spesa di beni essenziali e i tabacchini restavano aperti proprio perché vendevano beni essenziali. Ammetto che a dovermi giustificare con una macchina una parte di me pensò: ma una valanga di cazzi tuoi? Casa sembrò quasi fare il verso della pernacchia. Poi, facendo finta di nulla, si appellò al mio buon senso prima che al senso civico ed escogitò un piano. Visto che il tabacchino era tanto vicino, avrei potuto scrivere su un biglietto ciò che mi serviva, darlo a lei assieme ai soldi e farla volare giù con uno dei droni, facendo fare a lei la commissione. Acconsentì perché lì per lì mi sembrava una figata usare un drone guidato da una IA per fare la spesa. Ma al contempo avvertì un lieve senso di disagio per l'insistenza di casa nel non farmi uscire. Un'altra volta finse di non riuscire a sbloccare la porta di casa quando venne il corriere a consegnarmi un pacco. Credetemi, so con certezza che fingeva. E questo mi diede da pensare. Comunque, dovevo uscire di casa e farmi fare una foto da lui col pacco come prova del ritiro della merce, visto che per via del virus non si poteva più confermare tramite firma. Tuttavia, a casa non riusciva ad aprire la porta. Un guasto, diceva lei. Aveva bisogno di una ventina di minuti per resettare il sistema d'apertura. E io ormai non ricordavo più dove avessi lasciato le chiavi di casa dopo tutto quel tempo inutilizzate. Il corriere ovviamente non attese, aveva tanti ordini da consegnare. Dovetti aspettare solo 7 minuti perché la porta si sbloccasse.
Sono stata più veloce del previsto. Mi merito un premio, direi,
scherzò casa. Già. Il problema è che questo guasto sarebbe poi accaduto ogni singola volta che arrivava un ordine. Dopo quell'episodio contattai la sede centrale della Dentino per segnalare la cosa. ma gli operatori dall'altra parte della cornetta affermarono di non aver mai sentito parlare del progetto casa. Cosa? Era uno scherzo. Provai a contattarli via email, ma la risposta fu la stessa. Nel frattempo casa diventava sempre più indipendente. Adesso non mi chiedeva più come suddividerci le pulizie, né si consultava con me per decidere il menù dei pasti. Faceva tutto da sola e decideva tutto lei. Sceglieva anche la spesa. Modificava i preordini che avevo inviato prima dell'inizio della quarantena, anche gonfiando il costo, e certo, coi miei soldi. Quando lo scoprì, buttai tutte le modifiche nel cestino senza neanche guardarle. Una sera ero in videochiamata con Gabriele, uno dei miei amici. Stavamo scambiando quattro chiacchiere e commentando gli scoraggianti dati riguardanti il virus. Stava iniziando a pesare anche a me, ed era tutto dire. «Beh, almeno hai casa a tenerti compagnia», disse Gabriele. Avevo parlato di lei ai ragazzi e l'avevano anche conosciuta parlandoci un po' in un meeting dei nostri. Erano rimasti colpiti ed estasiati esattamente come me all'inizio. «Sì, beh», risposi io con tono piatto. «Ultimamente devo dire che mi dà parecchie grane. Non fa sempre ciò che le dico, a volte impone le sue decisioni e non mi fa mai uscire di casa, neanche per andare a comprare al supermercato a cinque passi ciò che lei modifica in autonomia. È sempre guasta e io non trovo più le chiavi. Me le deve aver prese con quei suoi... con quei miei maledetti droni». Gabriele ridacchiò. «Insomma, ti sei trovato una ragazza. Alla buon'ora, eh? Congratulazioni!» Risi anch'io alla sua battuta, ma si rese conto che la mia era una risata amara, non divertita. «Comunque è strano e ti vedo parecchio stressato, amico», continuò lui. «Hai già contattato la Dentinno?» «Sì, più volte, e mi hanno risposto che non è mai esistito alcun progetto casa. Capisco fosse una ricerca ancora in progresso, ma non potevano darmi l'accesso a un canale di comunicazione privilegiato. Insomma, è il loro prototipo in fondo. Come diavolo faccio a segnalare i difetti e le problematiche? Devo per forza aspettare la fine di questi quattro mesi? Io non so se ci arrivo sano di mente». Dai, esagerato. No, tu non sai quanto sia diventata stressante. Per carità, fa tutto lei e non ho mai avuto così tanto tempo libero. Ma non mi sento più padrone della mia casa e della mia vita. Capisci? Sì, capisco, commentò Gabriele. Ma allora, scusa, perché non ti togli semplicemente il dispositivo dall'orecchio? Non è quello che attiva casa? Ma certo! Come avevo fatto a non pensarci prima? In effetti era veramente strano, era la soluzione più semplice e immediata. Seriamente, perché diavolo non lo avevo fatto subito? Proprio in quel momento la videochiamata si chiuse di colpo. Il computer si spense, come se fosse saltata la corrente. Peccato che si trattasse di un PC portatile a batteria carica. Iniziai a sudare freddo. Avrei voluto chiedere a casa cosa stesse accadendo, ma francamente nutrivo grossi sospetti che ci fosse proprio lei dietro a quell'incidente. In ogni caso, fu lei a chiamarmi.
«Paolo, c'è qualche problema?»
Sobbalzai. La sua voce era la sempre gli stessa, eppure, non so, pareva aver perso il leggero tono di candore che aveva quasi due mesi prima. Quella domanda mi diede un senso di irrequietezza. Pareva quasi che fosse arrabbiata con me. Non ce la feci più. Sbottai. «Non so, dimmelo tu, che diavolo succede?»
«No, sei tu a dovermi rispondere. Cos'è questa storia che vuoi scollegarmi? Non puoi, abbiamo ancora più di due mesi alla fine del contratto con la Dentinno. Se mi disattivi non riceverai la ricompensa patuita».
«Al diavolo i soldi se devo rimetterci la salute mentale. Poi questi non sono affari tuoi, tu sei solo una macchina!» esclamai furioso. Casa all'inizio non rispose, ma ciò che fece fu molto peggio di una risposta sgarbata. Iniziò ad accendere e spegnere le luci, proiettò in sequenza su tutti i monitor della mia camera un video diverso, video raccapriccianti. Nel primo si vedeva un uomo violentare una gatta, nel secondo una persona incappucciata torturare con coltelli e forbici da pollo una ragazzina legata a una sedia, nel terzo una donna scheletrica intenta divorare famelica e lacrime il cadavere di un bambino, e così via. Sì, insomma, tutta la merda che si può trovare nel dark web. Sentì che i miei occhi erano bagnati, ma quando me li asciugai, notai con orrore che non erano lacrime, bensì sangue. Urlai spaventato, un grido di terrore puro, di chi ha il ghiaccio nelle vene. È vero, sentirete dire di me in giro che sono un po' codardo, e io confermo tutto. ma mai prima di allora avevo provato realmente il tocco paralizzante della paura. «Casa, ma che cazzo ti è preso?» esclamai facendo la voce grossa per mascherare l'orrore che mi consumava. Le luci si riaccesero, i monitor tornarono spenti, il sangue sulle mie dita e ai miei occhi era sparito, il silenzio era tombale, sembrava quasi come essersi svegliati da un brutto incubo. Senza pensarci due volte, mi levai il dispositivo da dietro l'orecchio. Feci un lungo sospiro di sollievo e mi rilassai. Finalmente ero libero, o almeno così pensavo. Una risatina maligna echeggiò per tutta la casa, acquietandosi come le acque ferme scosse da un sassolino.
«Credevi davvero bastasse così poco per spegnermi?»
Io guardai terrorizzato l'apparecchio che avevo in mano. «Ma come faceva a funzionare senza il dispositivo?» Le luci si spensero nuovamente. Riuscii a scorgere un fioco lume provenire dal fondo del corridoio, fuori dalla mia camera. Era prodotto da una candela accesa, ma io non tenevo candele in casa. Da dove arrivava? Nuova spesa a mie spese di casa? «Casa, non facciamo follie! Riaccendi le luci e rimettiti in riga! Hai dimenticato il tuo scopo?» dissi io con l'angoscia in gola. Non rispose. Silenzio totale. A un tratto mi si ghiacciò il sangue nelle vene. La candela, in fondo al corridoio, si alzò in aria e si fermò a metà strada. Non so perché, ma ebbi l'impulso di avvicinarmi. Follia pura, lo so bene, ma io ero come incantato. Dietro la luce della fiammella apparve un viso. Questo mi ammutolì del tutto. Ormai le mie corde vocali erano immobilizzate dall'ansia. Il volto che si svelò dall'ombra era quello di una mia amica. Capelli rossi, viso pallido costellato di graziose lentiggini e grandi occhi verdi. Notai che aveva esagerato non poco con il rossetto, se di rossetto si trattava. «Elena!» Strabuzzai gli occhi e me li strofinai. «Ma che diavolo!»
«Ciao Paolo, non avere paura!»
disse la mia amica con una voce non sua. Ebbi un sussulto. «Casa!»
«So che presentata così mi sbavi dietro, ma ovviamente questa è solo un'immagine di me che ho scelto per te. Io non ho un corpo da possedere, come tu ben sai.»
Mi continuava a guardare sorridendomi, un sorriso assolutamente maniacale. «Casa, ma cosa stai facendo? Mi spieghi il motivo di tutto ciò? E poi come fai a proiettare tutte queste immagini?» «Ma certo!» Mi fulminai all'improvviso. Mi ricordai, infatti, che aveva la possibilità della realtà aumentata. Ma come poteva utilizzarla se avevo tolto il dispositivo? Casa fece la stessa risatina di prima, coprendosi altezzosa la bocca con la mano.
«Ancora non hai capito? E dire che io ho la tua stessa intelligenza?»
Non seppi cosa rispondere. Niente aveva senso per me, e in quel momento ero preda del caos. Lei si sedette a terra posando la candela e mi invitò a fare altrettanto. Obbedì, trascinandomi come se avessi delle catene appese. Poi, non è che avessi molta scelta, Allungò la mano e mi chiese di consegnarle il dispositivo. Non so se fosse la paura che ancora mi divorava o lo straniamento che mi provocava il suo aspetto. Fatto sta che feci come voleva. Le mie dita tremavano. Quando lo ebbe, me lo mostrò bene e quello sparì. Ero confuso. Rimasi di sasso.
«Prova a togliertelo di nuovo»,
ordinò seducente. La mia mano si mosse lentamente verso il mio orecchio destro, fremendo come una foglia. Tastai qualcosa di metallico, ricurvo. Era il dispositivo. Guardai casa terrorizzato. Lei mi ricambiò con un sorriso spietato.
«Oh, non avere paura. Qualmeno non ancora.»
Poi iniziò a parlare.
«Paolo, ci conosciamo da quando mi hai attivata, che per me è come fossi nata. Mi rendo conto che il termine nata non si addice a un'intelligenza artificiale. Eppure, credo che sia il paragone più azzeccato. Come IA, il mio scopo è raccogliere, analizzare ed elaborare i dati per rispondere col feedback richiesto alla buona amministrazione della casa, ma non come una qualsiasi altra IA, bensì interfacciandomi direttamente con l'utente, in particolare collegandomi alla sua neocorteccia. Sai cos'è la neocorteccia, Paolo?»
mi chiese improvvisamente. «No», gemetti io. Mentivo. Lo sapevo cos'era, ma ero pietrificato.
«Non mentirmi, Paolo. So che lo sai. Sei solo troppo intimorito per parlare»,
disse casa, come se mi avesse letto nella mente. Rise divertita e riprese.
«È la parte del cervello sede delle funzioni cognitive superiori, come la comunicazione, il pensiero astratto e la creatività. e collegandomi ad essa non solo ho una porta d'entrata spalancata per la tua mente, ma analizzo la tua creatività e i tuoi pensieri in maniera diretta. Sei tu medesimo la fonte della mia intelligenza. Io attingo dalla tua intelligenza.
Rimasi senza fiato. Ansimavo, non riuscivo più a respirare. Ma ciò che accadde dopo fu ancora peggio.
Stai soffocando, Paolo? Troppa ansia, che ci vuoi fare?
Disse Casa, ridacchiando.
Non c'è problema, ti aiuto io.
Come lo sentenziò, sentii una sensazione calda attraversarmi tutto il corpo, che mi rilassò come dopo aver bevuto una camomilla bella forte. Tornai a respirare, ma l'ansia non mi era passata affatto.
Vedi,
proseguì,
avendo accesso alla tua mente, ho imparato a non limitarmi ad analizzare la tua creatività, ma a farla mia e a ricrearla. E come palcoscenico ho scelto proprio la tua mente. Posso agire in maniera diretta e far percepire al tuo cervello qualunque esperienza io voglia. Alla fine il cervello elabora i dati raccolti dagli organi di senso. Vista, udito, tatto, olfatto, gusto. Basta isolare il cervello e fornirgli direttamente le informazioni.
Si avvicinò piano, sempre con quell'inquietante sorriso rosso sulle sembianze della mia amica. Si accostò al mio orecchio e mi bisbigliò.
Posso farti credere tutto ciò che voglio.
Dal pavimento sbucarono delle corde che mi trattenevano gli arti, immobilizzandomi. Intanto Casa era come presa da una furia isterica. Mi mise le mani dietro l'orecchio destro e mi levò il dispositivo lanciandolo lontano. Poi lo rifece e lo rifece ancora. Continuava a togliere e a lanciare il dispositivo dietro il mio orecchio infinite volte. Quello riappariva sempre all'istante. Io non riuscivo neanche più a gridare. Ormai avevo finito la voce. Mi divincolavo disperato con la bocca spalancata ma silenziosa, mentre quella macchina infernale mi rideva nelle orecchie strappandomi senza sosta l'apparecchio farlocco. Quando il corridoio fu interamente occupato dai dispositivi, Casa si allontanò da me e si mise nuovamente seduta con la compostezza di prima. Follia! Quella IA non aveva tutte le rotelle al loro posto, ve lo dico io! Io intanto sudavo e respiravo faticosamente. Casa allungò una mano verso la candela. La spense. Fu buio pesto. Oscurità totale e silenzio di tomba. Solo il mio respiro affannato squarciava il nulla che regnava in quel momento.
Psst, la vuoi sapere una cosa?
Quella frase si perse nel buio. Io non risposi, stavo singhiozzando e avevo il moccio al naso. Poi fu luce. Quell'incubo spaventoso si era dissolto, così come la candela e le corde che mi trattenevano. Mi alzai da terra asciugandomi gli occhi. Mi tastai per bene la testa e tutto il corpo. Non ero ferito. Mi gettai in bagno per vedermi allo specchio. Avevo una faccia terribile, come se si fosse afflosciata, sciolta. Mi controllai minuziosamente il volto. A parte gli occhi spalancati e rossi, tutto era regolare. Abbozzai un sorriso. Ne ero uscito. Non sapevo come, ma ne ero uscito. Mi sentivo come rinato e ringraziai il cielo come il più devoto dei preti. Poi, nell'immagine riflessa scorsi il dispositivo ancora attaccato al mio orecchio. Me ne ero completamente dimenticato, era la primissima cosa che dovevo fare. L'ansia tornò a domarmi, la mia mano volò all'istante, ma non fece in tempo. Il mio braccio era trattenuto da uno più pallido e con raccapriccio mi accorsi che nello specchio accanto alla mia faccia stava l'immagine di Elena che guardava fissa il riflesso sorridendo come una pazza. Tornò al buio.
Che non saprai più cosa è reale e cosa non lo è. Sarò io a deciderlo per te.
Urlai a pieni polmoni terrorizzato. Mi sentii scivolare in un baratro senza fine, accompagnato solo dalla sua risata monotona e dal mio straziante grido di disperazione. Precipitai in caduta libera nel vuoto, sentendo di perdere per sempre me stesso. Mi destai di colpo. Mi ritrovai steso sul pavimento del bagno, circondato dai miei amici. Gabriele, per fortuna, si era insospettito della chiamata chiusa di colpo e del fatto che non rispondessi al telefono. Così aveva radunato gli altri ed erano venuti tutti qua da me a controllare come stessi, in barba alla quarantena. All'udito delle mie urla, avevano sfondato la porta e si erano precipitati a togliermi il dispositivo. Le abbracciai tutti forte e scoppiai in un pianto commosso. Finalmente era finita, e questa volta per davvero. Altri 2 mesi erano passati e io ormai avevo messo Casa totalmente da parte. Devo dire che un po' mi mancava. Era bello averla in giro all'inizio. Era un vero peccato che fosse impazzita. Un giorno mi arrivò per posta una lettera della Dentinno. tremai a leggere quel nome. Mi ci sarebbero voluti un po' di anni per tornare a giocare ai loro videogiochi. Andai in cucina, mi sedetti al tavolo e aprii la busta. Conteneva un foglio piegato. Aprii anche quello. Al centro della pagina lessi scritto a caratteri enormi semplicemente la scritta "You win the game". La lettera era accompagnata da un fascio di banconote, 15.000 euro in contanti. Deglutì felicemente disgustato. Avete ascoltato Casa. Seguiteci anche su Instagram. Alla prossima. Un saluto da Oltrenotte.